Vi sottopongo in realtà un intervento che vuole essere una considerazione che ho voluto inserire forse un po' fuori tema rispetto all'asse portante di questo incontro, che era quello però di una riflessione tra centro e periferia nel momento in cui Barga diventa fiorentina. E abbiamo in realtà tutta una serie di testimonianze, molte delle quali leggibili proprio nelle pietre della città, che ci raccontano come dire, una serie di aspetti e problemi che sono indicativi di una grande complessità e anche di una certa ampiezza di visione. In realtà vorrei iniziare facendo una piccola sintesi storica su quello che è il momento iniziale di questo processo, cioè il 1341. Diciamo, ho parlato di processo perché non si può ricondurre questo passaggio, diciamo, in termini di un evento breve. Vi sono poi tutta una serie di elementi esterni che alterano, modificano e rimodellano questa situazione. Prova generale della diciamo, gravitazione di Barga verso Firenze in alternativa alle mille espansionisti di Lucca è l'assedio lucchese del 1332, in cui, quindi io vi mostro adesso una tipica immagine, diciamo, di Lucca solo per iconografia, in cui i fiorentini vengono in soccorso dei barbagiani assediati. Secondo alcune fonti però sembra che già a Barga esistesse una guarnigione di Firenze, e naturalmente Barga aderiva al grande fronte guelfo. La cosa interessante è che le truppe di rinforzo, diciamo le truppe che vengono in soccorso, fanno la via dei monti attraverso, al di là del crinale, come se evidentemente l'attraversamento della valle del Serchio comportasse dei rischi, e noi sappiamo che il rischio principale era all'epoca Francesco Castracani. Castruccio era morto da 4 anni, quindi è il figlio che da Coreglia, da Divizzano, eccetera, era naturalmente un campione del fronte avverso, il fronte, diciamo, per semplificare, di Berlino. Dopo questo episodio si arriva al fatidico 1341, in cui avvengono tutta una serie di rivolgimenti. La storia d'Italia di quest'anno è un free for all, è una rissa continua che non si può seguire. Si rivoltano città imperiali come Rovereto e Trento, ci sono combattimenti in Sicilia, Torbili in Sardegna. È veramente, diciamo, una storia nazionale in cui si vede proprio la, come dire, il processo di decoesione della fase signorile precedente. E questo che vi mostro è Mastino II della Scala, il potente signore di Verona, in realtà un campione del fronte guelfo, in quanto contraltare invece del Duca di Milano, Luchino Visconti, e avviene proprio nel corso del 1341 un rivolgimento importante che ha conseguenze decisive per la storia della valle, nel senso che un parente, Azzo da Correggio, si impadronisce a tradimento di Parma, e che era una delle città, una delle tante città controllate dal signore veronese. La perdita di Parma viene vissuta da Mastino con assoluto realismo, decide di liberarsi di Lucca. E Lucca viene messa all'incanto, in realtà promessa un po' a destra manca, ma poi all'atto pratico venduta a Firenze. Quindi Firenze è nel 1341 in procinto di acquisire a un prezzo che all'inizio è esorbitante, poi viene limato, ma che corrisponde comunque a almeno 2 anni interi dell'intero bilancio fiscale della Repubblica di Firenze. Quindi è, diciamo, una cifra tipo 120.000 fiorini. Ma al di là di questo, diciamo, questo è interessante perché ci pone, come dire, il pericolo Lucca viene a mancare per Barga. si vede che evidentemente la classe dirigente patriciana, oltre all'adesione alla parte guelfa, è evidentemente una classe mercantile, ci tiene alla continuità della valle, alla continuità dei percorsi. E vi faccio però presente un altro protagonista che è Spinetta Malaspina. Questo è un monumento postumo perché, diciamo, Spinetta Malaspina muore, se non vado errato, nel 1353. È potente signore, diciamo, della Lunigiana, che si accentra a Fos di Novo come base principale e decide di liberarsi, sempre per soldi, anche lui a favore di Firenze, delle vicarie di Castiglione Garfagnana e di Camporgiano. Quindi anche in questo caso si ha una possibile saldatura della valle. È un momento di grande continuità. Però, diciamo, Spinetta, tra l'altro, era colui che per Firenze, come vicario fiorentino, non come capitano generale delle truppe, ma come vicario, un incaricato, era intervenuto nel 1932 a soccorrere qua. Dopodiché, però, che cosa succede? Che il fronte opposto si riorganizza e l'acquisizione di Lucca da parte di Firenze mette in allarme persino il re d'Aragona. E soprattutto mette in allarme il fronte ghibellino che per intervento diretto del Duca di Milano riarma Pisa e quindi nell'estate del 42 Lucca è conquistata dai pisani. Inizierà quella fase pisana di Lucca per cui si rinterrompe la continuità della valle, ma nel frattempo poi nel 1341 sottopone a Firenze a tutta una serie di altri problemi di stress aggiuntivo, uno dei quali è un problema molto vicino, cioè tiraria di fronda di Prato, perché Prato, città in cui la fazione guelfa si era data a Roberto da Giove di Napoli, il quale però l'aveva poi ceduta a Firenze come vicari regi. Ora, per la classe data poi da una famiglia di Dalotti, ma insomma sono diverse, un conto è essere sotto il re di Napoli, potente ma lontano, un conto è finire, diciamo, in bocca a Firenze, e questa cosa crea dei turbamenti. Quindi nel 1341 Firenze deve stare anche molto attenta a questo tipo di vento di fronda che arriva da vicino. Il re Roberto nel 1341, sentendosi vecchio, regna da diversi anni, è prossimo alla morte che arriverà nel 1943, decide di concludere il proprio regno, recuperando la Sicilia al Regno di Napoli e si avventura in una spedizione militare a Milazzo, che per 1941-1942 è una sottrazione di stallo. Gli aragonesi non riescono a liberare Milazzo dall'assedio. Gli Angioini non riescono a conquistare la città. Noi abbandoniamo qui questo problema, ma ricordando che nel 1341 le cronache registrano quello che per la storia d'Italia è un vero trauma. Milizie pagate da Roberto d'Angiò nel nord d'Italia distruggono e incendiano Saluzzo. Era una vicenda di successione del marchese da Caglia, insomma, è una vicenda che chiede naturalmente. Adesso non seguiamo nel dettaglio, ma chiaramente ricorda ai fiorentini tutti i rischi di sbagliare campo. E naturalmente lo ricorda anche Valigiano. Dopodiché, naturalmente, questo è, diciamo, un po' il quadro fosco, il quadro che tra l'altro poi investe altre problematiche. Chi ha visto, che avesse visto qui alla Fondazione Ricci questa interessante mostra sul modernismo a Barga, diciamo, la stagione eclettica più che Liberty, si rende conto, per esempio, di quanto fosse importante l'emissione di capitale esterno, di capitale estero. Infatti la stagione si chiude col 35 con le sanzioni per l'impresa dei conti. E sostanzialmente nel 1341 e seguenti si è un'immissione di capitale fiorentino che però subisce diciamo, uno shock anafilattico medievale, il 1341 è anche l'anno in cui, per una serie di congiunture, tra cui anche il re Roberto di Napoli che vuole le prestanze indietro, i soldi indietro, si crea un effetto domino di fallimento di tutte le grandi case bancarie, alcune delle quali sono vicende ben studiate, per esempio la documentazione del fallimento del Banco Bonaccorsi implica un processo di circa 70 anni che si conclude appunto da 1341 fino al 1411, ma è che è riccamente documentato. Qui vi mostro invece un'immagine che in realtà è un'immagine settecentesca che mostra una veduta compendiale di banche ancora come borgo incastellato, come una percezione che si continua a avere di una città fortificata. Il concetto di città fortificata è ribadito per esempio nell'autobiografia di Carlo IV, che è diciamo, uno anche diciamo, che interviene nelle vicende di questa valle e che per esempio si impegna invano diciamo, a pacificare l'Italia, un'impresa disperata, ma si impegna per esempio a liberare Barga dall'influsso, dal rapporto con Firenze e poi restituisce come noto nel 1368 la libertas cittadina ai lucchesi. Quindi diciamo a questo tipo di cose. Dopodiché noi ci poniamo il problema che cosa ha comportato questa delicata fase di passaggio, per cui quindi c'è il fallimento di grandi imprese, c'è sicuramente diciamo, una esigenza strategica, ma un'esigenza strategica a singhiozzo. Per esempio nel 1363 i pisani tentano il colpo di mano e per un po' riconquistano. Barga è una vicenda che diciamo, è stata abbastanza ricostruita per Giuliano Cecchi sul giornale di Barga, quindi non mi soffermerò. Un primo manufatto suscita interesse perché sembra quasi diciamo, un buco nero nella storia della città ed è questo edificio che sembra essersi sviluppato a più riprese nel corso del 300 con una sopraelevazione che probabilmente si deve a una duplice funzione, da una parte deposito delle armi, dall'altra granaglio pubblico. Il modello è chiaramente Orsa Michele. Orsa Michele è in costruzione dal 1337, quindi il 41 è un cantiere aperto. I parmigiani che avessero voluto seguire, probabilmente non conoscevano il modello, ma avevano sentore della cosa. Al di là di questi aspetti che sono difficili da ricostruire, perché vediamo appunto le discontinuità del muro, è questa cosa che vi ho evidenziato in verde, a partire da un primo nucleo. Ma questo edificio trasmette un'informazione abbastanza singolare. Mi riferisco a questo elemento lapideo, che è come l'interno di un'arca a faccia vista, come vedete, in opera molto accurata rispetto al resto della tessitura muraria. Questo a suggerire cosa? L'arco di accesso, il varco di accesso al perimetro del castello interno. L'unica traccia c'è, in assenza di scavi archeologici, per cui possiamo capire come rispetto a questa quota, le espansioni duecentesche e trecentesche hanno comportato ovviamente, diciamo, non solo una crescita urbana, ma anche un continuo migrare alle quote inferiori, data, diciamo, la natura del sito sulle quali è inutile insistere. Qui vi faccio vedere ancora, diciamo, questo evidente salto di continuità muraria. Questa foto, cartolina d'epoca che tutti voi conoscete, che io mi scuso di non aver trovato di qualità migliore, è appunto l'innesto di Palazzo Migliuccini e questa via che appare a fine 300, ormai declassata, non ha più importanza come accesso al castello. Ed è evidente che l'elemento di intrusione è questo palazzo che tra l'altro aggetta in modo aggressivo, che sarà la ragione della sua fine, credo, nella via di mezzo. La via di mezzo che chiamiamo oggi è un termine che è già presente negli statuti di Barga come strada de Mezzano, e penso che l'identificazione sia del tutto appunto plausibile, ma con l'accortezza che continuamente viene modificata e spostata più a valle rispetto alla città del 300. Quindi noi assistiamo a tutta una serie di elementi. Questo qui, per esempio, che sembra parlare più un linguaggio pisano-lucchese che non fiorentino, è praticamente un estruso rispetto al discorso dell'accordo con Firenze che stiamo cercando di delineare. La via di mezzo è certamente qualcosa di non paragonabile a quello che era un po' le strutture della strada Major, della platea delle città, qui per esempio è Troia, una città che ha una nascita precisa con frammenti noti dell'atto di fondazione, siamo al giugno 2019, pensate un po', e qui vedete la strutturazione a spina pesce su un asse viario principale, mentre la via di mezzo di Barga è sostanzialmente dalla porta Manciamera, che qui questa è un'immagine diciamo modificando empiricamente, molto frettolosamente, un'immagine di catasto ottocentesco, è ancora presente il livellino fiorentino, ma è un'aggiunta del 70-400, qui è Francione, siamo probabilmente dopo l'esperienza della guerra, diciamo, della guerra contro la Corona d'Aragona, contro Siena, eccetera, successiva alla congiura dei pazzi, diciamo, ormai nel nono decennio. Ma la via di mezzo, come vedete, riesce ad avere una brusca virata, una brusca deviazione, il palazzo di Guiduccini, e poi naturalmente questa deviazione comporta qui probabilmente il tracciato prima dei grandi interventi cinquecenteschi di Palazzo Baldovini e di questa casa commerciale molto interessante che viene poi un po' a rettificare l'eccessivo argento, evidentemente è una modifica che viene introdotta, ma questa zona è una zona in cui la continuità della via di mezzo viene interrotta dall'insediamento, dal trasferimento degli agostiniani che ha una data precisa che è il 1369. Quindi rispetto alla via de Mezzano degli statuti, qui sono intervenute ulteriori modifiche. E praticamente poi dopo lo vedremo meglio con più evidenza, si sta deviando la via di mezzo verso la Iace. E qui che si concentreranno poi l'attenzione, diciamo, delle grandi compagnie laniere fiorentine, ma anche qui devo aprire un piccolo inciso, il 1341-42 è il periodo in cui l'arte della lana a Firenze ha grandi sopporimenti interni. La gestione tradizionale dei cosiddetti popolani grassi, le famiglie borghesi consortili che avevano investito soprattutto nel grande commercio laniero, deve misurarsi con le istanze di tutta quella filiera produttiva, cartatori, tessitori, cimatori, tintori, eccetera, per cui si arriva a una riforma organizzativa per iniziativa, strano a dirsi, del Duca d'Atene, cioè che si appoggia, naturalmente il Duca d'Atene era appunto un altro portato dei rivolgimenti e delle tensioni del 1341, poi verrà cacciato in malo modo, come voi sapete, il 26 di luglio, festa di Sant'Anna, di 2 anni dopo. Qui vedete per esempio il tracciato della via di mezzo, come si può ricostruire prima degli interventi cinquecenteschi. Qui in verde vi ho evidenziato l'insula agostiniana, quindi voi vedete che, diciamo, rispetto a una continuità, qui ci ho messo un punto interrogativo perché in assenza di evidenze archeologiche è tutto naturalmente sub iudice, però ci si muove con organicità su una curva di livello e va a recuperare qui invece un tratto di città relativamente ben conservata. Quando è ben conservato, diciamo, i catasti, da Leopoldino in poi, registrano una frammentazione delle proprietà degli isolati perché sono, diciamo, isolati a bottega, ci sono veri e propri concentrati, e in questa zona, come vedete, questa frammentazione è ancora leggibile. Poi qui vi ho evidenziato queste case laniere fiorentine che non sono di una singola famiglia, per quanto è possibile ricostruire, ma devo dire, francamente, la cosa è quasi passata in buona ora. Sono case torri che va notato, cioè si spiccano in altezza fino a 4-5 piani. Poi naturalmente il terremoto del 1920 ha fatto giustizia dei piani elevati della più alta di tutte, è quella che aveva l'orologio, che voi conoscete bene attraverso le foto storiche di Barga, e queste case sono quindi, diciamo, ben sopra la media della tipica casa terrigna e solarata, cioè piano terra e piano residenziale di sopra, quindi praticamente, diciamo, la media della città era così. Sono costruite con grande cura, come vedete, con apparati lapidi di buona qualità. Hanno delle caratteristiche di spessore murario e soprattutto anche di consistenza delle travature degli interni, con queste grandi travi di quercia sovradimensionate rispetto agli standard abitativi comuni, ravvicinate, che danno l'idea di assolvere la funzione di grande carico. Cioè, ci sono dei momenti dell'anno in cui raccoglievano le balle di lana che salivano a Barga. E qui vedete ancora un altro tratto della via del Nerzano, diciamo, che vi mostra naturalmente come Palazzo Balduini e la casa commerciale che sta diciamo, adiacente hanno chiaramente compromesso e deviato più a valle. Naturalmente il deviare più là significa scendere di quota e vedremo meglio queste. L'iconografia di Sant'Agostino, ben nota, diciamo, nel Terrelogio di Domenico Cecchi. Questa è un po' meno nota, diciamo, un cartografo di fine 700, 1780-90, Ferdinando Morozzi, che legge, come vedete, comunque questa, cioè, sebbene allude compendiaria, approssimativa, eccetera, legge questa deviazione della via di mezzo improvvisa il Palazzo Michelucci, l'isola conventuale di Sant'Agostino con la chiesa dedicata a Santa Maria Novella, sempre in tema di fiorentinizzazione, ovviamente. E negli statuti vi ricordo che gli eremitani sono ancora quelli di Giunceto, come si dice nel testo. E praticamente è il particolare di questa tavola catastale che qui vedete. Qui c'è anche l'immagine della chiesa dell'Annunziata, sebbene in diverso orientamento per comodità di lettura. La chiesa dell'Annunziata è un altro tema abbastanza interessante, è una fondazione tardiva, controriformata, del 1595. L'intitolazione però è interessante perché gli statuti di Barga correggono, come dire, la titolarità del patronato del santo protettore di Barga, che non è più San Cristoforo in assoluto, ma è condiviso San Cristoforo e Santa Maria Annunziata. E naturalmente poi nella mentalità fiorentina, come voi ben sapete, è l'inizio dell'anno, quindi è chiaramente, diciamo, un elemento. E vedrete che questa cosa per tutto il Settecento perdura, diciamo, con abbastanza in modo ricorrente. Altro tema che probabilmente le pietre raccontano è, come vedete qui in questo edificio, che è un edificio alla base del Vicolo Chiaro e la via di mezzo nel suo tratto finale verso Porta Macchiaia. E qui io leggo un processo di trasformazione che trasforma questa casa in bottega, scendendo man mano, vedete, rapidamente, e questa casa segna quello che probabilmente è il posizionamento duecentesco dell'antica Porta Macchiaia o di Latria o come, insomma, sono tanti sinonimi, poi dopo ritornerò su questo. La migrazione di Porta Macchiaia è un altro portato, diciamo, della fiorentinizzazione, quella che noi conosciamo adesso è in realtà l'antiporto. Ma la costruzione di antiporta nella cerchia di difesa fiorentina, Giovanni Villani la attribuisce al duca d'Atene e la riferisce all'anno 1242. Quindi, come vedete, diciamo, il processo di fiorentinizzazione di Barga comporta anche una revisione dei criteri di ammodernamento delle difese. Gli statuti in questo non sono una traccia molto fedele perché ereditano altre conformazioni statutarie precedenti e in questo si capisce che vi è un molto maggiore spazio dato alle milizie urbane, alla difesa attiva dei cittadini. Però la guerra del secondo 300 è una guerra specialistica di compagnie di Ventura, di compagnie di Guastoni, di Catalani, e naturalmente questo comporta tutta una serie di adeguamenti. Qui vi ho segnato le tre porte degli statuti di Barga, la Macchiaia, quella di Borgo con il suo assetto originale e naturalmente la porta Mancianella, ma la porta Macchiaia originale, ipotizzo che fosse questa, a questa altezza. Dopo c'è un brusco salto di quota davanti a Casa Fontana, per chi conosce Barga, e poi dopo si indirizza verso questa sistemazione, che ripeto è frutto della fiorentinizzazione. Qui si vede bene, diciamo, è un'immagine che devo un po' spiegare perché sennò non. Questo riconoscerete, diciamo, la cantonata in forte argento sulla via di mezzo attuale del Palazzo Balduini, poi Lucignani, eccetera. Questa è questa casa commerciale che è sì di fondazione tardo cinquecentesca, ma era eredita una frammentazione di proprietà che secondo me deriva in realtà dall'assetto trecentesco. Qui, neanche a farla apposta, si intravede un altro muro che contiene altre case. Questo è un muro chiuso, ma è un muro chiuso di privatizzazione di uno spazio che era adibito a botteghe. Questi gradini più chiari, sembra che li abbia fatto con il Photoshop, in realtà servono per indicare qual era la quota della via di mezzo, della via di Mezzano trecentesca al momento, diciamo, precedente alla costruzione di questi manufatti cinquecenteschi. Qui naturalmente questo edificio commerciale ve lo evidenziamo, questo non occorre, va da sé, Palazzo Balduini, e naturalmente anche rispetto alla Iaccia siamo scesi ancora più a valle. E vedete qui come, appunto, queste sono immagini quotidiane per i barghigiani, e vedete come si arriva nella via di mezzo in uscita dalla Iaccia, andando verso la porta Macchiaia, e vedete come l'allineamento è interrotto dall'argento prepotente di questa casa che viene a saturare questo dente, quest'area di questo palazzo. Evidentemente a questo via Versa, potentissimo, ricchissimo e diciamo influente consigliere cardinale del Monte, né Firenze né Barga osano dire no. E qui vediamo delle conseguenze abbastanza curiose di questa migrazione di livello nello spostamento della via di mezzo. Questo è il punto di sutura tra una bottega trecentesca che era a valle della vecchia via di mezzo e la nuova costruzione in cui in seconda giacitura viene riutilizzata la cantonata medievale, in pietra di granato, addirittura in pietra probabilmente rilavorata, pietra duecentesca rilavorata nel 300. Mi dispiace che per mantenere la dritta ho perso quella sguscio all'unghia molto caratteristica. Questo è probabilmente ipotizzabile che fosse qua. E comunque, diciamo, è un caso interessante in cui a fine 500 ci si pone il problema del decoro urbano di qualificare questo punto, che a questo momento diventa un luogo importante della via di mezzo, praticamente siamo anche all'intersezione con la Sanità di Borgo, quindi dell'altra porta. E qui vediamo infatti questa giuntura che vedete non rispetta gli allineamenti, c'è cioè una correzione. La parte cinquecentesca è leggermente arretrata. Ma qui si intravede anche un'altra conseguenza, che naturalmente non ho inquadrato bene, che questo edificio qui nella parte alta, nei resti di un Mignano o di un Verone, uso termini trecenteschi, ma insomma, diciamo così, di un balcone coperto, di una loggia, eccetera, che era rivolta verso qua. E che con la costruzione di questo complesso commerciale viene praticamente a perdere di funzione. Quindi questa correzione ha probabilmente compromesso quella che poteva essere la piazza del mercato della città trecentesca. Su questo non abbiamo però nessuna notizia documentaria, quindi lascio perdere. Qui vedete, qui siamo ancora a 700 tardo, ancora queste carte di questi cartografi ormai lorenesi, vedete Barga Santissima Annunziata di Loppico, a parte Loppico per l'Oppia, ma Santissima Annunziata, voi sapete benissimo che in realtà la vecchia titolazione è Santa Maria Assunta. Quindi è il processo di attrazione di questa visione fiorentino-centrica, già presente negli statuti del 1860, che porta ancora a fine Settecento a correggere quello che è un dato, diciamo, significativo. Questa è invece ben nota tavola, diciamo, di questo manoscritto Cappucci, dimostra invece un aspetto, anche qui siamo purtroppo cartografia trecentesca, è bene raro, no? La carta di Talamone è una fortunata eccezione, ma questo tipo di mappa dimostra chiaramente, come dire, la percezione che ha Firenze del territorio di Barga. È un territorio assai importante perché dal Serchio arriva fino al crinale e lo oltrepassa, il crinale appenninico. E quindi per Firenze rappresenta, come dire, l'economia di monte, le riserve di legname, le riserve di legname di qualità, di pregio, naturalmente anche per la costruzione navale, eccetera. Diventa, come dire, un qualche cosa di diverso rispetto al primo orientamento strettamente commerciale legato a che cosa? All'importazione della lana carfagna, cioè la lana della carfagnana, la lana scura della carfagnana. Questo edificio, ancorché seicentesco, conserva il giglio di Firenze e la montata, diciamo, che poi avrebbe proseguito in direzione del vecchio castello, naturalmente si sale al Duomo. Qui penso che fosse un ufficio di cabella delle lame e che questo, però diciamo non ho riscontri in tal senso. Qui vi faccio vedere invece queste case, queste sul retro, vedete l'apparecchio lapidio molto curato, la lana carfagna serviva per il lucco, cioè per l'abito borghese da cerimonia, no? Qui vedete il notaio Giuliano Nicolino degli Scalzi nel politico di qui, naturalmente, al di là del discutibile intervento moderno, vedete una di queste case. Sono immagini talmente note che posso andare rapidamente, però guardate la qualità del manufatto, dell'apparecchio lapideo con questi grandi monoliti, che naturalmente quando si tratta di grandi monoliti significa anche macchine da cantiere più evolute, maestranze più specializzate. Purtroppo l'erosione ad oggi dell'arenaria non consente di leggere appieno la grande qualità di finitura con questi bugnati che erano lisciati nella parte perimetrale e lasciati, poi naturalmente questi ferri di cui ne superstite uno, eccetera. Poi questa che era la più alta aveva anche l'accesso, questo qui era in realtà l'ingresso su un proferlo, come si diceva all'epoca, un preforum in latino, cioè una terrazza d'accesso esterna. E a questo punto, diciamo, due parole sulla porta macchiaia e sull'evoluzione che assume appunto il processo di fiorentinizzazione, le vicende anche storiche di Barga. E a questo punto spostiamo la nostra attenzione sull'assedio famoso del Piccinini, l'intervento del Francesco Sforza nel 1437. Dai famosi commentari di Cicco Simonetta sulle gesta di Francesco Sforza si legge che chiaramente gli attaccanti avevano creato una breccia a porta macchiaia e l'avevano distrutta. E quindi diciamo l'intervento dello Sforza è un intervento che praticamente arriva quasi in extremis. E io leggo in questa discontinuità muraria, diciamo ancora la sezione superstite della porta macchiaia, scalpellata il più possibile a raso dalla casa Caproni, ma come vedete, diciamo ancora ben visibile nella sua consistenza. Ricordate che il muro di sasso, se lo vuoi lisciare, devi spaccare sasso per sasso, ma non sei sicuro di come si spacca la pietra, quindi è chiaro che la lasciano così. Vedete la sezione decrescente della finestra del bagnetto, ma in realtà probabilmente era una feritoia da falesca. E questo è un episodio che viene raccontato dalle fonti. Ah, dopo si aggiungerà questa interessante lottizzazione a schiera in quel quartiere che gli statuti chiamano Frapponti, perché c'è il ponte di Macchiaia e il ponte di Borgo, e vedete, è una stecca di case, un po' sul modello delle case nuove di Pienza, è probabilmente legata al fatto che c'è da disporre di una guarnigione sul posto, perché gli statuti del 1360 sono molto precisi nell'indicare, per esempio, le case addossate alle cortine, perché gli abitanti di quelle case hanno una funzione di vigilanza. E hanno una funzione di primo intervento in caso di assalto. Gli statuti del 1360 sono ancora legati a questa visione privatistica della difesa, poi evidentemente il ricorso a Firenze vuol dire che si ha bisogno di professionisti. E adesso vi faccio vedere un altro episodio che si può ricondurre all'assedio del 1437. C'è un'altra fonte che, se non ricordo male, è Sergueriello da Gubbio, quindi siamo in ambito montefeltresco, diciamo, che racconta come i difensori fossero offesi dalla vicinanza, offesi nel senso, diciamo, fossero bersagliati dalla vicinanza rispetto alle cortine di una locanda, di una taverna che era addossata alle mura e da cui gli attaccanti si valevano per colpire. Ora, se noi vediamo, queste sono un tratto residuo dell'ampliamento 200esco a valle della città, e in effetti questo tratto, qui vedete un'altra immagine, tanto sono ben note, viene poi integrato da Firenze con un bastione di protezione a valle, che è in aggetto rispetto a questo perimetro, quindi è in grado anche di produrre una sorta di fiancheggiamento. Qui siamo alle origini del fronte bastionato, ma vi faccio notare che poggia su questa struttura preesistente che è fuori allineamento e che sembra, qui forse è più evidente, e che sembra proprio confermare questa indicazione di una fonte. Qui si sono fatti coraggio, hanno costruito un bastione di difesa, e queste sono opere, diciamo, richieste da Firenze dopo l'esperienza del 37. Qui vedete la qualità della tessitura muraria, questi sono grandi monoliti che passano in quintale, quindi richiedono le cosiddette colle, cioè le gru di sollevamento a scoiattolo. Non è detto che fosse possibilità di un privato, anche se questi bastioni assumono a base sempre questa aria un po' ibrida tra difesa pubblica e proprietà privata, nel senso che è la tipologia trecentesca dell'hortus seu belluardus, cioè è orto di chi ne usufruisce in tempo di pace e, diciamo, baluardo in caso di guerra. E questa ultima immagine che ricordo per ricordare che poi naturalmente la continuità di Fondovalle è anche la continuità del grande traffico della transumanza, e questa è una bellissima immagine settecentesca in cui da Modena, grande centro lamiero anche della mutina romana e probabilmente anche dell'età etrusca, fino a Lucca, vedete che è praticamente l'andamento della Valle del Serchio. Quindi la deviazione, la captazione a barga di questo traffico è, diciamo, a cuore, diciamo, di queste grandi famiglie fiorentine. Noi possiamo anche costruire quali sono, come anche, per esempio, quando i pisani conquistano Parga, il capitano che si arrende si chiama Becco dei Medici. È, diciamo, quindi nel 42 già una precoce presenza della famiglia Medici. sono queste famiglie qua, gli Ardinghelli, che sono poi committenti a Firenze, ad esempio, di lavori alla facciata del Carmine, poi naturalmente committenti di Lorenzo Monaco, eccetera. Però poi i Ricci, gli Albizzi, sono queste famiglie che sono quelle che probabilmente in modo consorziato, per le difficoltà proprio di capitale dei tempi, per la crisi, diciamo, finanziaria. Poi alla fine, naturalmente, che succede? Succede che Firenze perde Lucca, ma la deve continuare a pagare per il sistema di rapporti, per rapporti di forza, e alla fine se la cavano con la gabella delle carni a 2.000 fiorini al mese, ma c'è da pagarne 120.000 per un risultato che non porti a casa. Questo per dirvi che naturalmente a Firenze succede una caccia all'uomo, sia la caccia all'uomo verso quelle famiglie che avevano, come dire, portato Firenze alla resa a Lucca, sia l'unico che se la cava con una certa clemenza con Rucellai, abbastanza interessante come... poi però, diciamo, c'è soprattutto la caccia alla balia dei venti che aveva così impegnato le finanze dello Stato per portare una cosa, un risultato che nelle cronache di Giovanni Villani viene chiamato sempre matta impresa, la matta impresa di Lucca. Quindi, come vedete, diciamo, l'ho sintetizzata brutalmente, questa è l'ultima immagine che vi ho portato, ma è un processo di incisiva e radicale ripensamento dell'habitat. È un problema del tutto sconosciuto, ma la rimodellazione trecentesca di Barca è un fenomeno che lascia un'impronta decisiva, assai più che i secoli successivi, oserei dire. Forse ve l'ho saltata una che poteva essere interessante, no, questa è l'altra, ed era questa immagine. Immagine catastale, diciamo, ormai di inizio 800, anni 20, terzo decennio dell'800, in cui c'è Barga, c'è il potere di Canteo, la Fornaceta e i poteri di Terra Rossa, che sono due, i depositi argentosi sul Rio Latriani, che ora possiamo dire chiaramente Rio Laterani. Quindi è chiaramente, diciamo, non è solo a Barga che c'è Latriani, c'è anche un altro caso che ho segnalato nel mio libro sulle origini di Barga. Ma anche questa etimologia potere di Canteo potrebbe essere, diciamo, una voce ispanica che si riferisce al taglio della pietra, la lavorazione della pietra. Quindi è diciamo, ancora alle eche di una... Leonardo Bruni diceva Firenze di pietra, ma diciamo in immagine riflessa anche una barca di pietra. E poi l'ultima cosa che vi faccio notare è la percezione di questo 1341-1342 nel diario dell'epoca. Questo è una fonte parmense, peraltro una cronaca mutila, quindi non conosciamo la sua interezza, a di 2 ottobre. Di ottobre, che stiamo parlando del 41, quindi l'anno in cui i barbigiani scelgono Firenze, fiorentini la terza volta, secondo il solito, furono rotti da pisani nel territorio di Lucca. Si combatteva a Ponte Moriano, Ponte Tetto, si combatte al Cernucchio, che poi con Carlo IV diventa Ponte Carlo, e si combatte ovunque, e diciamo non c'è una grande certezza del risultato già nel corso del 1341, quindi, come dire, tanto di cappello a questi barbigiani che fanno delle scelte che sono, diciamo, come il vaso di coccio manzoniano, ma che comunque hanno mostrato una ampiezza di visione che diciamo che va pur sempre riconosciuta. Io con questo concludo qui, perché chiaramente poi sono tutte cose che vanno anche purtroppo vagliate da indagini archeologiche, documentari, eccetera.